Davide Giacalone per la rassegna stampa, torna a trovarci come ogni mattina. Davide, come stai? Buongiorno.
Buongiorno, tutto a posto, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora partiamo oggi dai temi economici, evidentemente dalla prima del Sole 24 Ore. La Banca Centrale Europea annuncia lo scudo, lo spread crolla 228, politica monetaria e mercati. E poi Corriere della Sera, scudo anti-spread e la borsa vola, guerra ed economia, annuncio della BCE per frenare l'inflazione. La fotonotizia della stampa di oggi, grazie signora Lagarde. A te.
Non mi convincono queste letture perché c'è un po' di superficialità e qualche presupposto che è proprio sbagliato, cioè che una banca centrale abbia il potere di dominare i mercati. Se così fossero non esisterebbe, se così fossero non esisterebbero i mercati. Allora, ieri la Banca Centrale Europea ha solamente detto che ha chiesto all'ufficio tecnico di accelerare la messa a punto di uno strumento e di presentarlo entro la scadenza del prossimo board, che è il 21, cioè il consiglio di amministrazione, il prossimo 21 luglio. Dentro le istituzioni dell'Unione Europea esistono diversi strumenti già attivi, già efficaci, già al lavoro, se richiesti, per soccorrere paesi dell'Unione che si trovino in difficoltà, naturalmente su richiesta di questi paesi. La Banca Centrale Europea, da quando nel 2012 l'allora presidente Draghi fece una scelta di acquisto dei titoli pubblici, naturalmente cosa fa? L'acquisto è in proporzione rispetto alle quote della Banca Centrale Europea, quindi alla grandezza dei paesi, di ciascun paese, di tutti i paesi, no, mica di uno o l'altro. Nella scelta dei tempi questo può avere un grande significato, ma nella sostanza è di tutti. Qui cosa succede? Succede che all'annuncio del rialzo dei tassi, che è minimissimo e comunque rimangono negativi con l'inflazione che c'è, sono nuovamente divaricati gli spread. Perché? Perché l'Italia ha un debito troppo alto. Allora, la Banca Centrale dice: mettiamo a punto uno strumento che eviti che queste divaricazioni, che loro chiamano frammentazione, diventino troppo grandi. Sì, però io vorrei comunicare ai miei concittadini, questo avverrà con delle condizioni, avverrà con delle condizionalità, e la delicatezza di questo strumento sarà proprio nel fatto che quelle con la richiesta del paese, cioè aiuto, mi trovo nei problemi, ci sono già. Questo dovrebbe essere uno strumento automatico. Come si fa a conciliare l'automatismo con le condizionalità? Lo vedremo quando leggeremo le specificità di questo strumento. Ma nessuno veramente creda che possa essere lo strumento che consente di fare debito a gogo e di frullare i quattrini come ci pare, perché ovviamente non è falso, perché ovviamente è impossibile.
La BCE annuncia il nuovo scudo e ferma la corsa dello spread. Questo è il titolo di Repubblica inerente all'argomento appena trattato, quindi eravamo in Europa. Ci spostiamo dall'altra parte, andiamo a parlare della Fed, della Federal Reserve. La stretta può battere l'inflazione, tassi USA su dello 0,75%. Lì però non fanno lo scudo.
No, lì non, attenzione, lì in realtà sono già organizzati con gli spread interni, perché noi guardiamo gli Stati Uniti da questa parte e diciamo gli Stati Uniti d'America, ma gli Stati Uniti d'America, se lo dite piano piano, sono stati uniti, sono diversi stati. Beh, dentro gli Stati Uniti ci sono stati che hanno fatto bancarotta, dove il soccorso federale, se il dollaro sempre 1 è, naturalmente il tasso di interesse è sempre 1 è, ma i conti della California non sono quelli del Maine. Quindi noi dobbiamo abituarci anche a questo, a non guardare solo l'unità, se no sarebbe come guardare solo Unione Europea, ma come sappiamo ci sono problemi diversi. Negli Stati Uniti la condizione dell'inflazione è molto diversa da quella europea, perché si considera negli Stati Uniti tutta generata dall'interno, quindi si dice tecnicamente dalla domanda, mentre in Europa è moltissima è portata dall'esterno, cioè quindi tecnicamente si dice un'inflazione da offerta. Però attenzione, io ho l'impressione che anche da noi ci siano dei fenomeni interni inflattivi che funzionino. In ogni caso, quando l'inflazione è autogenerata, se tu alzi il tasso di interesse la raffreddi. L'abilità, diciamo così, la difficoltà dov'è? cercare di raffreddare l'inflazione senza congelare l'economia, cioè senza togliere l'ossigeno alle aziende. Negli Stati Uniti hanno fino a ieri sera avevano un 1% di interesse, noi in Europa abbiamo lo zero fino a luglio. È stato annunciato un aumento in Europa dallo 0,25, sembrava dovesse cascare il mondo. Negli Stati Uniti da ieri hanno cambiato e hanno aggiunto 0,75, quindi il tasso di interesse oggi è 1,75. Una enorme differenza che per ora è giustificata come appena detto, ma insomma alla lunga probabilmente in qualche modo dovranno riavvicinarsi.
Allora Davide, torniamo a parlare di gas. Da quando insomma è iniziata l'invasione russa in Ucraina siamo tornati a parlarne, ma in realtà forse anche da prima. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Gazprom, che ormai abbiamo imparato a conoscere, taglia del 15% le forniture, stavolta però tocca a noi, a Eni, e del 33% all'Europa. Il prezzo schizza a 120 euro. Von der Leyen firma l'intesa con Israele ed Egitto.
Allora, il taglio del gas è motivato, come lo dicevamo ieri, dai guasti della pipeline, della conduttura di Gazprom, e dicono: siccome c'è l'embargo, noi non abbiamo i pezzi di ricambio e voi non ce li date, e quindi che volete da noi? Vi diamo meno gas. Non ci crede nessuno, ma già nella spiegazione è straordinario, perché come dire, noi in Russia tecnologicamente e produttivamente siamo all'età della pietra, e effettivamente è più o meno così. Detto ciò, l'Italia è già al 52-53% delle scorte accumulate, la Germania un po' più indietro al 50%, però tutti stanno provvedendo a far diversamente. La Germania ha fatto molti accordi, per esempio con l'offshore per l'eolico in mare. Ieri, molto interessante e anche molto promettente, accordo per la fornitura all'Unione Europea di gas da Israele, dal giacimento israeliano liquefatto in Egitto e portato poi con le navi in Europa. Perché è molto interessante? Intanto dal punto di vista energetico, cioè ci arriva il gas e questo ci serve. Secondo, perché parla di pace nel Mediterraneo. Ma terzo, perché parla alla storia, parla alla memoria di chi l'ha conservato. Quello una volta era una guerra, Egitto-Israele era una guerra, e l'aggressione dell'Egitto di Nasser contro Israele era una guerra per cancellare Israele, per negare il diritto di esistere di Israele, perché quelle terre, dicevano, sono nostre, e fu la reazione armata di Israele, furono le forze armate di Israele, furono le armi israeliane a reagire e a resistere fino ad arrivare al Sinai. Ecco, lì comincia la storia della pace, perché se perdi, se l'aggressore prende tutto, non c'è un negoziato, non c'è una storia di pace. Lì cominciò una storia di pace: Israele restituì il Sinai agli egiziani, gli egiziani riconobbero il diritto di Israele a vivere, e oggi commerciano assieme e ci porteranno il gas, cosa che a noi fa tanto piacere, ma farebbe tanto piacere che quelli che parlano di Ucraina studiassero un po' di storia.
Allora Davide, a proposito di strade per la pace, fotonotizia del Sole 24 Ore di oggi: dialogo Pechino-Mosca, Xi a Putin, soluzione negoziata. Poi Draghi, Scholz e Macron a Kiev, stesso tema nelle pagine interne del Corriere della Sera. In treno con gli 007, Draghi, Scholz e Macron portano a Kiev l'abbraccio dell'Unione Europea. La Stampa di oggi aggiunge una foto, devo dire che mi piace molto, la foto di Draghi, Macron e Scholz sul treno, che mentre parlano su un tavolo di legno, treno che porta a Kiev.
Esattamente, che è una foto anche che ricorda un tempo passato, cioè l'incontro in treno. Perché allora l'hanno recuperato? Cioè un desiderio vintage, è che non si può volare, che sparano da quelle, quindi hanno dovuto usare il treno, e anche per i commerci, per il grano, per le altre cose si sta pensando di utilizzare le linee ferroviarie verso la Polonia, ritrovandosi ancora una volta con un problema che già ci fu all'epoca dell'invasione della Finlandia da parte dei russi, e ci fu anche il famoso vagone blindato che portò Lenin in Russia, proveniente prima dalla Svizzera e poi dalla Germania, e cioè lo scartamento dei binari diversi. Anche questo forse è un problema che un giorno riusciremo a risolvere nel mondo. Detto ciò, quel viaggio a tre ha diversi significati molto importanti. Intanto racconta cos'è l'Unione Europea, cosa sono i paesi guida dell'Unione Europea e l'accelerazione impressionante, che al di là della gnagnere di quelli dov'è l'Europa, dell'accelerazione impressionante che la storia ha imposto alla nostra Unione. Secondo, racconta il fatto che l'Unione Europea non può mollare, non esiste che molli Kiev, che molli l'Ucraina, non esiste. Non esiste, perché mollerebbe se stessa, perché come l'incrociatore nell'Adriatico ci ha ricordato, casomai qualcuno l'avesse dimenticato, la guerra te la trovi sotto casa e la guerra te la trovi in Polonia, cioè dentro casa, quindi non esiste che possa essere mollato, e questa è l'altra cosa molto importante. E in tutto questo ricordiamoci anche la telefonata ieri di Xi Jinping. Non è tanto cosa si sono detti, anche perché cosa si sono detti non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai, però una cosa la sappiamo per certa, che i cinesi hanno voluto rendere pubblico che Xi Jinping ha detto a Putin è necessaria una soluzione responsabile. Ecco, soluzione responsabile significa smettere di sparare e trovare un'altra chiave, e quella missione a tre questo significato ha.
Andiamo sulla prima pagina della Stampa. L'Europa da Zelensky, adesso tratti con Putin. La minaccia di Medvedev, anche qui un personaggio che abbiamo imparato a conoscere, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, dice entro due anni l'Ucraina non esisterà più. E poi tornano alcuni dati, Davide, stiamo parlando di povertà e di come il nostro paese sia messo poi nei numeri. Parliamo di 5,6 milioni di poveri. Il tuo commento.
5,6 milioni di poveri. Allora, qual è la differenza tra povertà assoluta e povertà relativa? Ci siamo tornati da tante volte, ci torneremo, ma insomma oggi ce la risparmiamo anche per tempo. Il tema qual è? L'Istat non conosce i poveri. Non è che dice, tizio, che sempre non sono poveri, li mettono nella... L'Istat misura il ricorrere di determinati parametri. Ora, quei numeri a me non mi convincono, non possono essere reali. Perché? Perché lasciamo perdere gli anni della pandemia, che sono stati anni terribili, due anni molto difficili. 2008-2019. Tra il 2008 e il 2019 la spesa per l'assistenza, quindi per andare incontro ai poveri, per aiutarli, è cresciuta del 56%. Arrivando a 114 miliardi e 700 milioni. Non sono pochi, 114 miliardi e 700 milioni per aiutare chi è in difficoltà. Beh, nello stesso periodo, dal 2008 al 2019, i poveri, anziché diminuire perché li hai aiutati, sono aumentati del 78%. Ricordo a tutti quelli che tanto hanno la memoria corta che il 2019 è stato un anno record per l'occupazione in Italia, cioè avevamo molti occupati, poi è arrivato il Covid e un'altra storia. Allora, com'è possibile che mano a mano che io faccio crescere anche molto vivacemente la spesa per soccorrere i poveri aumentano? La risposta è perché non sto soccorrendo i poveri. Io sto dicendo che a quelli che sono in quelle determinate condizioni, quindi rientrano in quei parametri, darò dei soldi. E così aumenta il numero di persone che vuole stare in quei parametri per avere i soldi. Io poi ripasso al secondo giro, li conto e conto i poveri. Questa roba qui è immorale. È immorale perché, per due ragioni. Primo, perché prende i soldi di chi paga le tasse e li consegna a chi le tasse non le paga. E secondo, perché in questo modo si tolgono risorse che dovrebbero soccorrere i veri poveri. Perché i poveri veri ci sono, solo che i veri poveri sono in una parte considerevole, significativamente considerevole, famiglie di immigrati. E per un'altra parte sono italiani, italiani in cui ricorre molto, più, molto spesso tre condizioni di esclusione sociale. Alcolismo, ludopatia, cioè dipendenza dai giochi, oppure tossicodipendenza. Ma secondo voi io a quelli che hanno il vizio del gioco, del bere e del drogarsi, gli do i soldi per soccorrerli? Ecco perché aumentano i poveri, perché aumenta la spesa dei poveri. Abbiamo messo su la fabbrica dei poveri. Quindi adesso non fate i commenti, questo ce l'ha con i poveri, oppure fateli se uno è povero di spirito può anche farlo, ma il problema è che tutto questo frega i poveri.
Termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Davide Giacalone, grazie, ci ritroviamo domani mattina 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Abbiamo voglia ovviamente di approfondire i principali fatti di attualità dopo la rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone. Ci stiamo per collegare con Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Ovviamente ci sono tante tematiche che vanno approfondite, a partire dalla questione del gas di cui abbiamo già parlato, ma poi c'è anche la questione mascherine. Sappiamo che il quotidiano diretto dal direttore Belpietro, insomma, ha premuto molto su questo tasto nei mesi passati. Eccolo, abbiamo raggiunto. Direttore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, direttore, tra poco arriveremo sicuramente al tema Covid e mascherine. Io però intanto vorrei farle commentare questa fotografia che stiamo vedendo nelle scorse ore del presidente del Consiglio Draghi in treno insieme al presidente della Repubblica francese Macron e al cancelliere tedesco Scholz, la loro visita a Kiev. Incontreranno il presidente Zelensky. Vuol dire qualcosa che siano andati sicuramente così loro tre insieme?
Beh, vuol dire che forse l'Europa comincia a pensare che bisogna fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è fatto finora. Finora si sono fornite solo delle armi, però si capisce che la guerra è destinata a durare a lungo, che l'Ucraina va sostenuta, ma che bisogna anche cominciare a cercare di intravedere una soluzione, perché non conviene a nessuno ovviamente andare avanti in una guerra che non ha in questo momento, non mostra dei possibili sviluppi, quindi continuano i bombardamenti, continuano le distruzioni, soprattutto continuano i morti. Questo, i russi sono avanzati, è vero, le sanzioni sono molte, stanno mettendo in difficoltà l'economia russa, ma finora non in maniera così determinante. Forse lo saranno nei prossimi mesi, forse lo saranno alla fine dell'anno o dell'anno prossimo, ma può resistere così a lungo l'Ucraina? L'Ucraina ha bisogno di soldi in questo momento, altrimenti non ce la fa.
Allora, direttore, nella guerra parallela, che è la cosiddetta guerra energetica, ieri la Russia ha deciso di tagliare il 15% del gas all'ENI. Il governo ha rassicurato, ha detto per il momento nessuna criticità. Il titolo del suo pezzo oggi in prima sulla Verità è «Mollare il gas russo? No, è lui che molla noi». Siamo già a questo punto?
Sì, questo è un avvertimento sostanzialmente, nel senso che prima è stata tagliata la fornitura del gas per la Germania e adesso arriviamo a quello italiano. In Italia è stata ridotta la fornitura del 15%, in Germania del 60% addirittura. È evidente che questo taglio mette in seria difficoltà le nostre economie, mette in seria difficoltà la Germania in modo particolare, meno noi per la verità, però se si va avanti di questo passo è evidente che quest'inverno ci sarà qualche problema. Spero che si stanno cercando delle fonti alternative, ma il rischio di razionamenti dell'energia è molto concreto e non riguarda solo, come disse una volta il Presidente del Consiglio, una scelta tra pace e aria condizionata. Qui probabilmente rischiamo non solo di avere qualche casa, anzi le case di molti italiani al freddo, ma soprattutto di dover interrompere la produzione di alcune aziende, con tutte le conseguenze economiche che sappiamo. Cioè, già adesso il prezzo del gas è altissimo, quindi paghiamo delle bollette enormi, ma potrebbe essere anche peggio. Cioè, Putin risponde alle sanzioni con quelle che sono praticamente delle sanzioni sulla nostra economia, perché pagheremo ovviamente di più e quindi l'inflazione cresce, e tutto quello che vediamo, il PIL rallenta ed è un serio problema per la stabilità dei nostri conti e del debito pubblico, come si è visto quando la Lagarde, la presidente della BCE, ha detto: guardate che non faremo più lo scudo, cioè per i titoli del debito pubblico.
Mollare il gas russo? No, è lui che molla noi. Questo è il titolo dell'editoriale del direttore Belpietro sulla prima pagina della Verità questa mattina. In chiusura abbiamo ancora un minuto, direttore, però sul tema, ecco, delle mascherine. Titolate oggi: speranza positiva al Covid, delira sulle mascherine, sui mezzi sì, sugli aerei no. Però sulla questione degli aerei c'era una direttiva europea, no?
Sì, c'è una direttiva europea, però è incomprensibile perché su un treno si debba tenere la mascherina e sull'aereo invece si debba andare. Allora, o sono misure scientifiche dettate da una ragione precisa, o sono delle scelte che risultano incomprensibili all'opinione pubblica, ma anche agli stessi scienziati, agli stessi medici. Non a caso ieri c'era qualche perplessità in rete da parte di addirittura qualche professore che il Covid l'ha visto direttamente nelle sale di rianimazione. Ora, cioè, qual è la differenza tra viaggiare in aereo e viaggiare su un treno? Si sta vicini? Sì. Qual è la differenza tra andare a teatro senza mascherina e doverla indossare quando si viaggia in treno? Qual è la differenza tra poter andare in discoteca senza mascherina e doverla indossare se si sale sul treno? Poi capite che francamente la comprensione di un provvedimento del genere è molto difficile.
Questo è il commento del direttore della Verità, Maurizio Belpietro, un piacere sempre ritrovarla, buon lavoro, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, a presto.
Buongiorno Donna.
Ciao, un piccolo episodio. L'altro giorno io ho un ragazzo che ha ammazzato suo padre. Era il suo compleanno, è venuto a trovarmi con un regalo e mi ha detto: caro Don Antonio, da oggi sei tu mio padre. È venuto a farmi il regalo.
Insomma, un episodio.
Immaginate sì. Cosa ho sentito dentro. Ma speriamo.
È una responsabilità, Don.
Sono episodi che ti capitano, sono cose che ti fanno pensare dentro. Anche un ragazzo che ammazza un padre, che viene a dirti: voglio che tu fai, che tu mi fai papà. Insomma,
è una storia.
Sono momenti che ti fanno un po' tremare.
È una storia incredibile, pensiamo, su cui riflettere. Grazie Don, grazie davvero.
Sì, ciao.
Grazie.
Ciao.
E ancora, l'attualità tiene banco con la visita dei leader europei a Kiev, ma non solo, ci ha raggiunto la direttrice della redazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli. Ivana, buongiorno.
Buongiorno.
Intanto tutto bene stamattina, c'è questo trio inedito, non so se ci stavi seguendo, partiamo da qui.
Scusate, non ho sentito la domanda perché no, deve esserci stato un calo di linea.
No, dicevo, a proposito di questo trio inedito, non so se ci stessi seguendo, chiediamo se va tutto bene stamattina in programma. No,
ma sì, mi sa sì, che non riusciamo... Un trio generazione Z, direi.
In linea, diciamo, con i temi di cui parleremo dopo. C'è un'urgenza però a proposito della cronaca che, insomma, di questi giorni. Ieri solo l'ultimo dei tanti, troppi femminicidi nel nostro paese, a Codroipo, siamo in provincia di Udine, una quarantenne uccisa a coltellate dal marito. Questa violenza, questi mariti, questi fidanzati, questi spasimanti che arrivano a compiere questi gesti. Poi quel bilancio dal 2012 ad oggi, 1135 donne uccise.
Sì, tra l'altro ieri sera poi si è aggiunta anche la notizia di una madre uccisa da un 17enne, per cui diciamo che anche questo naturalmente si ascrive nell'ambito dei femminicidi. I dati che mostrano un bilancio davvero inquietante. Si parla tanto di prevenzione e di educazione, soprattutto per diciamo gli uomini che poi affrontano relazioni sentimentali e non riescono ad accettare l'abbandono. Probabilmente non si sta facendo abbastanza, perché se è vero che viene uccisa una donna in media ogni 2 giorni e questo tutto l'anno per molti anni, significa che questi strumenti che sono stati messi in campo sono ancora insufficienti. Innanzitutto sembra non funzionare bene la legge sullo stalking, che è un primo passo che spesso porta poi a un epilogo drammatico, e poi probabilmente appunto si tratta di cominciare da piccoli a fare una sorta di educazione sentimentale, educazione di rispetto, di accettazione di quelli che possono essere i problemi. Naturalmente noi che siamo costretti tutti i giorni a dare notizie di questo tipo ci sentiamo anche come mezzi di informazione davvero impotenti, perché non abbiamo mai in tutti questi anni avuto la sensazione che qualcosa su questo fronte stesse migliorando.
E probabilmente forse il periodo di lockdown, la pandemia e tutto quello che insomma abbiamo attraversato in questi anni ha solo peggiorato le cose.
Sì, anche perché se voi avete...
Abbiamo perso il collegamento con la direttrice, adesso vediamo ripristinarlo.
Tra l'altro è di pochi giorni fa la notizia di una donna che ha telefonato ai carabinieri, si ritrova in casa col marito violento, ha telefonato ai carabinieri facendo finta di ordinare una pizza ed è riuscita in questa maniera. Il carabiniere dall'altro lato era molto attento, è riuscito a capire ovviamente il significato di quello che lei stava in realtà dicendo e sono intervenuti e in qualche maniera l'hanno salvata. Però se bisogna arrivare a questo, a far finta di appunto ordinare una pizza per in realtà denunciare, vuol dire che la situazione è già abbastanza fuori controllo.
E non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, però diremo per fortuna poi alcuni episodi come questo finiscono tra virgolette bene, insomma comunque non finiscono peggio. Salutiamo intanto la direttrice Ivana Faccioli per essere stata con noi, direi che possiamo andare con l'aggiornamento con tutte le ultime notizie.
Per noi di RTL 102.5 di Radio Z, l'estate è cominciata esattamente una settimana fa con Radio Z Futurist Live 2022. Vogliamo ripercorrere quella serata, ma in generale parlare di giovani, un po' come abbiamo fatto stamattina nella prima ora di chiacchierata insieme ai nostri ascoltatori. Apriamo il collegamento con i nostri studi di Roma, c'è Federica Gentile, direttrice di Radio Z, voce insomma storica di RTL 102.5. Federica, buongiorno
Enrico, buongiorno Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori ovviamente. Non sono da sola.
Esatto, mi fa molto piacere vedere Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero. Buongiorno e grazie per essere con noi. È un ritorno in realtà in Non Stop News, è vero?
Assolutamente sì. Intanto vi ringrazio di avermi richiamato in questo caso per questa emergenza giovani, perché è stata un'emergenza importante per la città la settimana scorsa, perché improvvisamente siamo stati travolti da un uragano.
Un'ondata di giovani che ha colonizzato Roma in un modo bellissimo, perché molto, davvero è stata una festa straordinaria.
Ecco Alvaro, tu simpaticamente hai parlato di emergenza, no? E noi questa mattina chiacchierando con gli ascoltatori ci siamo chiesti ma quanto rapidamente siamo passati, è chiaro che abbiamo vissuto due anni sicuramente straordinari, dal i ragazzi che si ritrovano a bere una cosa in 10 sono untori e non capiscono che hanno delle responsabilità, finalmente i ragazzi che come la scorsa settimana si riprendono i propri spazi e tornano a stare insieme. Finalmente stare insieme non vuol dire più assembramento.
Sì, questo è importante, le parole sono importanti, avrebbe detto un altro Moretti, ovvero Nanni, insomma. E, abbinava quella cosa a un gesto che non ci piace, uno schiaffo. Però è vero, però ti devo dire che nel frattempo c'è stato anche, io c'ho due in casa di questa generazione, e c'è stato secondo me un atto di responsabilità, specialmente durante il lockdown, che francamente mi ha sorpreso, perché ho immaginato ai miei tempi, forse ai tempi di Federica, insomma, avere una fidanzata a 1,5 km di distanza e non vederla per 2 mesi. Io penso che nel frattempo avrei fatto il tunnel sotto la via Nomentana.
La grande fuga, l'evasione.
Lì, no? C'è una cosa da evasione da Papillon o da Conte di Montecristo. E invece no, invece estremamente consapevoli. Ho visto tantissimi ragazzi capire che certi gesti imprudenti potevano essere, per esempio, molto costosi per i propri nonni, per Bravissimo. Le persone fragili. Cioè una responsabilità nei confronti delle altre generazioni, soprattutto quelle più anziane, che mi ha abbastanza sorpreso. Poi ci sono state tutta una serie di elementi invece che tanto per cominciare gli abbiamo tolto 2 anni di vita.
Due anni
per
importanti,
due anni fondamentali in quell'età lì. E quindi questi sono 2 anni che non torneranno, saranno anni diversi, loro li ricorderanno, però sono anni che non possiamo non immaginare che pesino, che stiano pesando anche su alcuni comportamenti dei giovani che pure si stanno segnalando ovviamente in maniera non positiva.
Però sono una generazione, io se posso, appunto vivendo poi a contatto con loro ogni giorno, no? Con il nostro vivaio qui su RTL 102.5, con tutta l'esperienza di Radio Z e di RTL 102.5 News. E è una generazione, e tu hai detto giustamente, responsabile, sono veramente responsabili questi ragazzi. Lo abbiamo visto anche giovedì scorso al Futurist Live, quindi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una folla, lì c'erano 5.000 persone che finalmente tornavano insieme dopo 2 anni. 2 anni, appunto, come diceva Alvaro, in cui gli sono stati negati i momenti di socializzazione importanti, l'imprinting. Cioè, a quell'età, durante l'adolescenza, veramente sono le prime esperienze, i primi amori, le prime esperienze di socializzazione, le prime uscite serali. Ti metti alla prova e ti confronti con l'altro e con il mondo. Gliel'abbiamo negato, lo faranno adesso, lo faranno in un'età diversa probabilmente, no? Quelli che si sono trovati invece proprio nel momento centrale della propria adolescenza e della propria formazione. Eppure sono consapevoli, è una generazione fortemente consapevole di sé, con un'identità fortissima e con un'identità, forse per la prima volta nell'età moderna, non ideologica. Cioè la rivoluzione, tra virgolette, le istanze principali di questa generazione non sono istanze ideologiche, sono istanze concrete, sono istanze che riguardano il loro futuro nella concretezza, nei fatti.
Se mi permetti, sono vero sì, non ideologiche, e sono invece fortemente generazionali, esatto. Nel senso che a volte anche in maniera dura nei confronti nostri. Cioè, che a me venga detto o fatto capire chiaramente che sono un boomer e che non ho accesso, non dovrei avere accesso, nonostante poi ovviamente la tecnica di comunicazione, il fatto di fare la comunicazione, di provare a farla per tutti, nonostante i miei 57 anni, immaginarmi, anche avere la fortuna, come mi è capitato nel mio lavoro, magari di scoprire qualche giovane talento che adesso è un personaggio da prima serata TV magari, no? E scoprirlo, però ricordarlo anche grazie ai miei figli, perché l'avevano visto magari al Pigneto a Roma, no? In qualche locale, e me l'aveva segnalato. Mi viene da pensare quando ai tempi dirigevo Leggo e 5 anni fa, 6 anni fa feci fare il direttore per un giorno a Tommaso Paradiso, che non aveva ancora fatto nemmeno una data all'Atlantico, o Edoardo Ferrari o Michela Girò in altri settori, insomma, no? Che ormai non sono più nemmeno giovanissimi ragazzini. Però loro hanno anche questo aspetto, ti tengono, cercano di tenerti fuori. Questo è un po', io ho percepito questo.
Posso intervenire? Scusate, posso un attimo aggiungere una cosa? Questo è tutto vero e ci porta a riflettere sul fatto che, come ci ricordavano stamattina molti ascoltatori, sì, tutto ciò che noi diciamo dei giovani è che i giovani sono il futuro, ma quanto è importante investire in loro, tantissimo evidentemente, per dar seguito a quella che in fondo è la teoria. E Moretti, le chiedo, in quanti, quanto è popolare oggi investire nei giovani? Cioè ci sono degli interi
Federica,
settori.
Mi sta trattando da boomer, ma dato del lei, eh?
Sì, scusami, scusami, hai ragione. Ci sono interi settori in cui davvero è difficile e addirittura impopolare aprirsi alle nuove generazioni. Quando si parla di ricambio generazionale, ad esempio Radio Z l'ha fatto. Radio Z, cioè qui è nata una radio dedicata interamente alla generazione Z, che parla il linguaggio della generazione Z e poi è diventata un evento.
E che fa parlare la generazione Z, perché altra caratteristica è la disintermediazione. Cioè voi, lo dimostrate voi due, cioè Enrico e Luigi, voi siete generazione Z. Siete in piena generazione Z e siete ogni giorno qui su RTL 102.5. Quindi pensate,
peraltro non sono dentro Z, ma sono dentro RTL,
esatto.
Cioè sono dentro l'ammiraglia, se
l'ammiraglia,
vogliamo, no? Cioè,
perché piano piano il senso, l'investimento cresce,
ecco. il senso è quello, cioè allora io credo moltissimo nel mio lavoro, credo moltissimo nel fatto che non so niente, oggi non so esattamente, adesso dovrò andare a fare un webinar, no? E sinceramente non so che cosa mi devo aspettare, e credo l'atteggiamento giusto sia quello, e credo che vada al di là dell'età. Io penso che la differenza vera la fa al di là dell'età, quando hai di fronte qualcuno che riesce a vedere qualche cosa dove qualche cosa non è ancora disegnato. Il tema
visione,
è quello,
la visione.
Ecco, allora, ma c'è questa visione, Moretti, in Italia? Cioè usciamo un attimo da questa radio?
Secondo me no, in generale no, e quando c'è estremamente rara bisogna lottare per fare bene i disegni quando si immagina e si ha questa visione. Nello stesso tempo io mi aspetto da quelli come voi, lasciamelo dire in questo senso generazionalmente, fare un attimo il boomer, cioè mi aspetto che mi venga sbattuta in faccia un po' questa visione, in modo che io possa esserne colpito, perché molto spesso quello che non si accorge, di cui non si accorgono i ragazzi della generazione Z, di quanto questa cosa possa piacere pure ai boomer e accettarla.
Cioè questo è molto importante, cioè non bastano le parole, no? Non basta dire sì, i giovani sono il futuro, bisogna metterci, mi permetto, davanti a un microfono, ma perché stiamo parlando della radio, ma è anche in altri settori, cioè bisogna avere davvero il coraggio e l'intraprendenza di credere in loro e di dimostrarlo con i fatti.
Allora, anche perché di risorse ne avete tante, lasciate che siamo noi adulti, appunto, noi
però
boomer
vedo che ci sono dei messaggi interessanti che arrivano, li leggo.
Sì, tra poco ci arriviamo e torniamo indietro di una settimana, perché insomma ciò che abbiamo vissuto lo scorso giovedì all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Futurist Live 2022, davvero merita una serie di ragionamenti. Moretti, mi hanno detto che tu fai la radio, ti piace tantissimo, è vero?
Io ho fatto tanto radio, quando mi capita lo faccio volentierissimo, insomma non dico le stazioni perché sono la concorrenza, però quando mi chiamate voi vi dico mi fa piacere essere qui a RTL.
C'era qualche messaggio che ci volevi segnalare prima di andare in pubblicità?
Sì, stavo vedendo uno che diceva una testimonianza, dice, ho fatto 6 mesi di stage, poi contratto a 90 giorni, 9 mesi lavorando gratis, i giovani vogliono subito lo stipendio e anche alto. Allora, questo è un tema, no? È un tema, ne parliamo tutti i giorni sull'adeguatezza. C'è stato anche l'altro giorno quell'imprenditore che ha sfidato con un cartello dicendo ok, c'è un posto, scrivete voi qui la cifra, insomma, no? Però la verità è che da questo punto di vista un tema c'è. C'era un tema invece che riguardava una precedente, non so se posso scorrere qua, no, forse non ci riesco.
Puoi scorrere col mouse, poi devo col mouse.
Ok, d'accordo, lo farò. Però ho visto un altro messaggio che riguardava invece un altro tema, che è quello della motivazione, no? Quindi due, in qualche maniera anche qui, le due generazioni che si contrappongono. Secondo me ci stanno entrambe le ragioni. Cioè io devo dire, lavoro con molti giovani e a volte mi capita di scontrarmi con... una mancanza di motivazione, o meglio, con come dire, non accettare delle acquisizioni che sono da conquistare sul campo. Mi viene da pensare a come ero fatto io, poi capisco che ho sbagliato a pensarlo, lo sbaglio da genitore quando penso queste cose e mi confronto con i miei figli su questo, e capisco che non è quello il linguaggio, però nello stesso tempo io qualche segnale lo devo percepire, non perché sono più anziano, ma semplicemente perché sono un altro essere umano. Da te voglio capire se c'hai per esempio il fuoco dentro. Se io sono un dirigente, perché questo mi capita di fare nella vita, io voglio capire se tu dentro c'hai una visione, se riesci a trasmettermela, che fuoco c'hai dentro per ottenerla, cosa sei disposto a fare per raggiungerlo quel risultato, quanto lo ami quel risultato che vuoi raggiungere, quanto lo ami quella passione che tu in qualche maniera stai facendo diventare la tua vita. E l'altra settimana, per esempio, abbiamo visto una serie di ragazzi che sono in questo momento alle prese con la loro passione. A loro in qualche maniera possono sentirsi anche appagati di quello che hanno, perché hanno delle età giovanissime, hanno ottenuto una cosa come quella di essere su quel palco, quei 30, ma molti di loro ormai hanno anche qualche anno di carriera, ma tanti no, tanti sono veramente al primo colpo. E che non rimanga one shot, immaginarsi in una proiezione, questo è un po' il tema, e secondo me anche il lavoro nostro, sì, da adulti, di accompagnarli verso questo.
E forse la motivazione è anche, no, prendere spunto dai ragazzi e ragazze. Tu dici molti hanno poca esperienza, in realtà alcuni ne hanno già di diversi anni, pur avendo la mia età, 20-22 anni. Su Radio Z l'abbiamo sentiti da parecchio tempo, perché è incredibile. Non so se forse, sai, si dice sempre una volta si stava meglio, era diverso 30 anni fa, però i mezzi che hanno oggi, che abbiamo oggi, permettono a ragazzi. C'era Ariete ha 19-20 anni, Fede, aiutami tu, ed è su un palco nazionale, sta andando in tour per l'Italia, è una quantità di ragazzi che la seguono incredibile, ha questa età. Ecco, cavolo, ma quando si...
Ed è figlia di un mio collega del Messaggero.
E questo ci fa piacere.
Ah, vedi?
E quando brava ci Marianna viene detto, 3-40 anni fa però era meglio, c'era la gavetta. Ma io dico, ma i mezzi che abbiamo oggi, ma tutta la vita, o no, Alvaro?
Ma guarda, assolutamente sì, da un certo punto di vista, però, io faccio il digitale nei giornali nei quali lavoro da 15 anni, quindi mi occupo di algoritmi, subisco gli algoritmi ogni giorno, perché sapete che poi quella, la macchina del motore, non la gestiamo a nessun livello qua in Italia, no? La gestiscono, diciamo, gli over the top, i grandi che decidono di aprire o chiudere il rubinetto, e tu improvvisamente vedi il tuo sito correre o invece rallentare, vedi la tua social radio che schizza o non schizza, non è così democratico, ecco la questione. Da questo punto di vista io dico che anche c'è un tema di condizionamenti, cioè ragionamento che noi stiamo qui a parlare perché una settimana fa è successa una cosa differente da quella che è successa negli ultimi 2 anni. Erano in presenza, cantavano sul palco, e l'altra sera ognuno di loro cantava una o due canzoni. Molti di loro oggi non possono fare un concerto perché non c'hanno 10 canzoni, 12 canzoni. E molti di loro ovviamente hanno fatto dei talent, per cui magari hanno costruito un repertorio. Cioè, i Maneskin oggi sono in grado di fare un loro concerto. Già l'anno scorso c'ho qualche dubbio senza fare 12 cover, perché non riesce a fare 2 ore di musica.
Certo.
È proprio semplice. E quindi a me, per esempio, è capitato durante Sanremo, posso dire la parola? Sì, si può dire la parola. Sanremo. Nel Sanremo non in presenza c'era Madame, appunto. E gli ho fatto una domanda, eravamo in una trasmissione, e gli ho detto, ma insomma, che cosa hai provato a cantare in un pubblico senza pubblico, no? Vi ricordate? No? C'era Fiorello che balzava dalle cose, però insomma non c'era il pubblico. E lei fondamentalmente ha detto, ma per me è normale, nel senso che concerti ne ho fatti 3 o 4 nella mia vita, e quindi non avevano quell'aspetto là. Per esempio, secondo me è molto interessante adesso vedere come questi ragazzi, i ragazzi del Future Eats, costruiranno le loro carriere da questo punto
molto
di vista.
Molto interessante.
È molto interessante vedere come si comporteranno sulle due ore di concerto. Sì. La voce gli regge o non gli regge?
Molto molto interessante. Poi un'altra urgenza è quella di davvero non mettere al bando, no? Non demonizzare nessun mezzo della generazione Z. Ad esempio, prendete i social. Quante volte si dice i social uno strumento attraverso il quale i giovani si perdono. In realtà, insomma, serve molto e ha contribuito anche al successo di Future Eats Live 2022, 5 milioni di persone raggiunte, considerando tutti i touch point social, un ottimo engagement del 5,2%. Allora Federica, qui è un assist importantissimo per chiederti, ma qual è stato, anzi quali sono stati i segreti del successo di questo evento di una settimana fa?
Ma guarda, sono stati tutti gli ingredienti e gli elementi che abbiamo citato finora, quindi una straordinaria generazione con un'urgenza di comunicazione e di rappresentazione di sé importante, che poi negli anni si svilupperà in un modo piuttosto che in un altro, però è il carpe diem, no? In questo momento questa è la loro identità e questa è la loro realtà. E dall'altra parte, come diceva Alvaro, ci vuole anche qualcuno che glielo consenta, cioè al di là di tutti gli algoritmi del mondo, che gli algoritmi sono una macchina assolutamente impersonale che ragiona su delle logiche non emotive, no? Qui parliamo di vita, parliamo di emozioni, parliamo di ragazzi, di 5.000 ragazzi che sono in presenza. E parliamo di una squadra di straordinari professionisti dietro, facciamo un po' cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché tutto ciò che abbiamo visto, quel tipo di spettacolo con il successo che ha avuto, non sarebbe stato possibile senza veramente una squadra di professionisti dietro e una visione, e torno a quello che diceva Alvaro Moretti all'inizio, del futuro, perché senza visione non si va da nessuna parte, e senza professionisti in grado poi di mettere insieme gli elementi, di unire i puntini, no? Voi pensate, abbiamo tanti puntini come le vignette, li uniamo, li mettiamo insieme e facciamo venire fuori una cosa straordinaria. E qui di professionisti veramente c'erano il top assoluto del nostro paese, del gruppo RTL 102.5. Li voglio citare se posso, perché è giustissimo, a cominciare da Fabio Marcantelli, produttore esecutivo, che pur a distanza, perché poi è uno sportivo, quindi ha lavorato molto a distanza per un problema, appunto la gamba che ha avuto in seguito allo sport, è riuscito a mettere insieme una macchina pazzesca come quella che abbiamo visto. Lina Pintore, la line-up musicale, c'erano 30 artisti, molti di questi trovati veramente dal basso, dal web, cioè fenomeni intercettati prima ancora che esplodano nel mercato. E Lina Pintore e tutto il team musica, ovviamente l'ufficio musica di RTL 102.5, ha un fiuto straordinario nell'intercettare le tendenze dei ragazzi. La regia di Luigi Antonini, che è uno dei registi più bravi a trasmettere le emozioni, soprattutto del prodotto musicale. Abbiamo visto i volti, abbiamo anche chi era in radiovisione, chi lo segue in radiovisione potrà farlo tra l'altro anche oggi e poi domenica sera, tra poco lo ricorderemo, e è riuscito a captare l'emozione di chi era lì. Le luci di Francesco De Cave, che è un DOP, il direttore della fotografia più bravo al mondo lì. Se voi avete visto, peraltro in un periodo storico in cui è tutto LED, è tutto luci, non c'era un LED wall sul palco del Future Eats, era tutto fisico, però vedi l'importanza di tornare alla concretezza con questi cerchi metallici e delle luci incredibili che hanno fatto vivere la serata. E la visione di chi è al timone di tutto questo, ovvero il nostro editore, il presidente, l'imprenditore Lorenzo Suraci, che da 30 anni determina il mercato della radiofonia in Italia, perché se il mercato radiofonico in Italia è quello che vediamo oggi, è grazie alle intuizioni di Lorenzo Suraci, prima con la frequenza nazionale, poi con la radiovisione, con il satellite, quindi diamo le immagini alla radio, ma no, sono due linguaggi diversi, si può fare la radiovisione, l'ha dimostrato. Adesso facciamo una radio dedicata alla generazione Z, che se ci pensate, no, ma come, i ragazzi sono solo sui social, non ascoltano la radio. Non l'ascoltano, se tu gli fai una radio su misura e la fai fare a loro, vedi come i ragazzi ci sono. Io ricevo mail, decine e decine di mail ogni giorno di ragazzi che vogliono fare la radio, che dicono la mia passione è la radio, posso venire a lavorare a Radio Z. Questa è la visione, questa è l'intenzione.
Posso aggiungere una sola piccola cosa, Moretti, in questa magia? Fatemelo dire, è Roma. Roma per questa generazione Z, soprattutto della musica, intanto sta esprimendo un'atmosfera musicale eccezionale, e ne avete visti tanti, insomma, di artisti romani o vicino romani, insomma, hai parlato di Ariete, che è proprio a due passi da Roma, come nasce a due passi da Roma, E poi Roma come vi ha accolto? Io con il giornale, con il Messaggero, come dire, certe cose un po' l'ho intuite. E durante la settimana ho detto carichiamola sta cosa, perché questa è una roba che lo capivi, sapete da che cosa? Che mi arrivavano quelle stesse telefonate che mi arrivavano per chiedere: senti, siccome è tutto sold out, è tipo il tennis, sì, sì, quando c'è il torneo di tennis a Roma succede questo, che ti chiama di tutto, le persone dai massimi dirigenti fino alle ultime persone che hai conosciuto, al meccanico eccetera, e perché ovviamente in questo caso c'erano i figli da collocare in qualche maniera, da buttarli in quell'arena a cantare, che è stata anche una delle cose più belle da vedere, no? Tutti quei ragazzi che cantavano tutte le canzoni a memoria.
A memoria. E se posso, meraviglioso, noi abbiamo fatto la radio sul palco, abbiamo fatto dei cambi palco in 44 secondi con la direzione di palco di Daniele Baddaria. Una velocità
È stata una macchina incredibile. Tu, Federica, ti sei occupata interamente dei testi, che fanno molto per un evento di questo tipo. Alle 11 potete rivivere interamente Future is Live 2022, potete farlo su Radio Z, potete farlo anche su RTL 102.5 domenica sera a partire dalle 21. Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero, questa è casa tua, torna a trovarci quando vuoi. Grazie.
Grazie, grazie. Adesso da qui vado all'altra casa, quella dove sono residente, via del Tritone 152, l'iconico palazzo del Messaggero, e si comincia una lunga giornata che si concluderà stasera tardi. Intanto cerchiamo di intercettare il fumo di Malagrotta.
Possiamo dire viva, 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 viva i giovani, viva chi crede nei giovani, è importantissimo, chi lo fa concretamente. Federica Gentile, grazie.
Grazie a voi, grazie, viva i ragazzi, viva la generazione Z.
E ci sentiamo tra pochissimo qui su RTL 102.5. Massimo Lonigro, grazie e a domani.
Arrivederci, appuntamento a domani con Non Stop News. Appuntamento a domani, saremo in diretta anche con Non Stop News e con una programmazione in Viva l'Italia e protagonisti da Napoli, Napoli Pizza Village. A domani.